Chiediamo al Signore la grande grazia di essere nella divina liturgia che oggi ci viene regalata, anche noi accanto a questi testimoni della croce di Gesù. Perché in fondo questo è il grande segreto, è il grande dono e la grande speranza della nostra vita, di avere parte alla Pasqua di Gesù. L'abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo, in moltissime circostanze questo dono lui l'ha rinnovato, il dono del suo stesso Spirito ci ha accompagnato fino ad oggi, e quindi grande è l'opera di Dio per la nostra salvezza. Ed è grande perché grande è il suo amore per noi, fino alla sua Pasqua, che oggi nella scrittura che celebriamo è particolarmente chiamata e rivelata. Chiediamo dunque perdono al Signore per tutti i nostri peccati. Chiedo al Signore perdono per tutti i peccati di chiusura, di aggressività, di non castità, di solitudine orgogliosa, di violenza. Ma la parola che oggi celebriamo è particolarmente luminosa perché ci porta sotto la croce del Signore. Anzi, la preghiera, la presenza di Giuseppe d'Arimatea ci consente di pensarci anche portatori di questa croce. È qui che ci affidiamo dunque al dono supremo della misericordia di Dio.
Il fatto della menzione qui dei sommi sacerdoti con gli scribi, nella parte finale del testo, mi ha fatto pensare che qui ci sono proprio tutti i diversi attori che abbiamo visto in tutto il corso del Vangelo. Ci sono i discepoli, ci sono le donne, ci sono i soldati, e poi ci sono loro, appunto. Mi sembra che sia, poi ci sono i ladroni accanto al Signore, mi sembra che sia una grande convocazione quella che qui viene rappresentata, e tutti, sia di loro volontà, sia di loro lavoro, sia per relazioni varie che hanno con Gesù, tutti sono in qualche modo lì, costretti, volenti o nolenti, a essere intorno alla sua croce. Questo mi aveva fatto pensare prima è stato citato da Giovanni il battesimo è proprio la memoria del nostro battesimo che dovrebbe portarci a considerare che il battesimo ci ha messi lì, ci ha messi in contatto con la croce del Signore. Quindi in qualche modo siamo tutti lì, anche il testo dell'Apocalisse mi sembrava che spingesse in questa direzione. Viene portato sul monte Giovanni a contemplare Gerusalemme, anche lui viene in qualche modo trasferito in quel luogo dove sono avvenuti questi fatti.
Pensavo anche a questo Simone di Cirene, lui viene imposto, diciamo, di portare la croce di Gesù, e lui però è di Cirene, quindi Cirene è della Libia, un luogo i pagani, diciamo, magari lui li poteva abitare lì, ma è un, mi è sembrato un grande segno di tutte le genti, addirittura chiamati in lui a portare proprio la croce di Gesù. Quindi insomma questo mi ha fatto pensare a una universalità che e quindi a molta più gente raccolta sotto la croce, perché mi sembrava che in lui si fossero raccolti tutti i pagani, tutte le genti, ecco.
Bosso Girini, Marco dice anche che è padre di San Lupo, forse un dettaglio piccolo per tutto il racconto di oggi, però il fatto che ci dica padre di San Lupo, quindi vuol dire una familiarità, una certa, è un passi di poi padre, quindi mi insegna questa sua situazione. Sembrava una cosa interessante, ecco, che Marco, che mi sembra ancora davanti per andare a raccontare cose importanti della trasmissione, però c'è questo dettaglio che mi sembra piccolo ma si vedeva con la sua condizione di padre.
Ci sono quei due gesti all'inizio dell'evitargli di portare la croce verso il luogo del patibolo e di offrirgli dell'aceto, del mirra, anche del vino mescolato con mirra. Ecco, sembrano delle gentilezze, in certo senso, ma non lo so, perché insomma, Marco qui non dice nulla perché è sobrio, appunto, però forse sono una certa preoccupazione che non arrivi, non muoia prima, quindi mi danno come dei conforti in modo che possa essere crocifisso e avere la sua agonia senza dei sollievi. E poi l'altra cosa che mi ha colpito è il titolo Ritorna, Re dei Giudei. Alla fine il titolo, la motivazione è una motivazione politica, potremmo dire, alla fine i romani gli mettono questo la testa e mi aveva fatto pensare a quanto la vicenda di Gesù è una vicenda non vissuta in una dimensione intima, ma una dimensione pubblica, perché il racconto di oggi fa vedere quanta spettacolarità c'è in questo momento, ma in tutta la sua vicenda, dal momento in cui, come si dice, comincia la sua vita pubblica, effettivamente è una cosa in cui lui si mette in pasto a tutti, alla gente, alle autorità, e poi confligge tantissimo con le autorità, qui, tra l'altro, appunto per questo aspetto, che è un aspetto politico, direi, ecco, cioè questa specie di confusione, potremmo pensare, tra l'elemento religioso e quello politico, che invece rimane in tutta la vicenda di Gesù. Il resto pensavo anche che se fosse stata una cosa vissuta tutta, una morte in un letto tra i suoi discepoli, poi anche al momento della risurrezione la cosa non avrebbe avuto nessuna rilevanza pubblica, invece continua ad avercela anche dopo questo elemento. E poi pensavo anche quanto anche poi la Chiesa che ci fa dire nel credo battiso sotto Ponzio Pilato, continua a inserire il nome di un magistrato romano nell'atto di fede, che anche qui non ha nulla di intimista, ecco, raccoglie tutti gli elementi pubblici fino alla fine.
Io sono rimasta colpita dalle parole che dicono i passanti e che dicono fra di loro i sommi sacerdoti, gli scribi, perché da una parte appunto sono parole denigratorie, di prese in giro, però dicono anche la verità: ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Certo, Gesù non può salvare se stesso, perché per salvare gli altri, cioè noi, appunto, non può salvare se stesso, ma mi è venuto in mente la lettera ai Filippesi, dice annientò se stesso, quindi non può salvarsi per poter salvare tutti.
Procedendo con questo po' del tuo discorso, ho notato che il Signore croce viene come aggredito, cioè queste sono tre voci che vengono messe in evidenza, questi passanti che dice lo bestemmiavano, i sacerdoti si prendevano beffe di lui e i due crocifissi insieme con lui che lo insultano. Quindi mi sembra questa, soprattutto quest'ultima presenza del ladrone, mi sembra che mette in evidenza che questa croce è piantata dentro il dramma dell'umanità. Ecco, quindi illumina anche quello che dicono gli altri alla fine. Insomma, i due ladroni lo insultano, perché? Perché non li salva, ecco, non salva se stessi, non salva neanche loro. Ecco, quindi la croce del Signore che paradossalmente, ecco, anche attraverso queste ultime insulti, acquista tutto il suo valore salvifico di tutte le persone, anche le più messe male, insomma, sia perché sono crocifissi, sia perché hanno dietro alle spalle una vita probabilmente violenta.
Va bene, allora possiamo rinnovare, perché non mi sembra sia la prima volta, la correzione, che è una correzione di logica, forse anche di grammatica, ma certamente di logica, perché è sbagliato il riflessivo del verbo salvare. Nel senso che nessuno si salva, perché ha bisogno di essere salvato e quindi non può salvare lui. La parola salvare, il verbo salvare, implica sempre un intervento a favore di chi altrimenti è irrimediabilmente perduto. Questo mi pare che sia bello ricordare, anche perché, come tante volte ci siamo ripetuti, il nome stesso di Gesù è un nome che vuol dire Dio salva o salvezza di Dio. Questo qui, anche da bambino, si chiamava salvezza di Dio. E quindi è un nome straordinariamente prezioso, perché ci ricorda l'immenso mistero e l'immenso dono della salvezza. Può essere anche bello chiedere oggi nella nostra preghiera che questo verbo venga riscoperto all'interno dell'orizzonte della fede, sia per evitare le banalizzazioni della vita, insomma, bisogna cavarsela in qualche modo. Sia perché in realtà invece il valore di questa parola è altissimo e quindi descrive un avvenimento e quindi un dono, assolutamente dono, perché non può essere che questo. E quindi riscoprire anche per noi il termine della salvezza come la nota profonda della nostra vita, evidentemente anche però accompagnata da un pericolo, è vero? E cioè che ci dimentichiamo di essere stati salvati e di essere salvati, ci dimentichiamo di essere dei salvati, Una stessa dottrina deteriorizzata della prassi cristiana rischia molto di pensare che poi si tratti di un calcolo delle conversioni, dei meriti, delle conquiste, e quindi si dimentichi, si perda lo splendore del dono di Dio. Davanti alla parola salvezza siamo tutti poveri e quindi abbiamo bisogno di ricevere la salvezza. Non siamo in grado di salvare nessuno e tantomeno di salvare noi stessi. E d'altra parte però la potenza di significato di questo termine va continuamente rinnovato, no? Perché rischiamo sempre di dimenticarcelo, insomma, no? E quindi di riconsegnare le persone e noi stessi in modo assurdo alla nostra evidente fragilità. Tutto questo avviene oggi per lo splendore di questa parola evangelica, accomunato da un altro dato importantissimo, che è un dato di anonimato. È vero, non sappiamo fino a che punto ci fosse una conoscenza di questo passante di Arimatea, chiamato Giuseppe, che viene costretto a portare la croce. Ha percepito qualche cosa di questo? E in fondo anche gli altri due condannati a morte, che vengono giustiziati, che consapevolezza hanno? E tutto questo mi sembrava però che ci aiutasse un po' a riscoprire la nostra vita personale e comunitaria come un grande evento di salvezza. Cioè, se ne ricorda troppo poco. E quindi si va o nell'eroismo, o nella fortuna, o nel caso, è vero? Ma abbiamo impoverito il nostro rapporto con l'evento della salvezza. Allora chiedere oggi una riscoperta per noi profonda, sia personale che familiare, che comunitaria, no? Perché ognuno ringrazi e tutti insieme ringraziamo e tutti insieme testimoniamo e annunciamo la salvezza. È vero, in fondo facevo dei pensieri così un po' di perditempo e forse non sempre del tutto rispettosi, che anche la Chiesa ufficialmente deve rinnovarsi. È vero, l'aiuto grandissimo che riceve dall'attuale Vescovo di Roma, l'intera comunità cristiana, secondo me ha lì il suo elemento forte, soprattutto a partire dal suo titolo, no? Di cui mi sono subito follemente innamorato, è vero, perché è salvezza di tutti. Quel termine tutti, importantissimo, perché è sempre escluso. In che senso sempre escluso? Che si arriva anche a dire che siamo tutti peccatori, ma che però il Signore voglia salvare tutti, ci si dimentica. E in fondo anche oggi il nostro rapporto con questa scrittura, adesso non è il tempo, non è opportuno, ma è un po' impigliato sempre in una serie di condizioni, di esigenze, è vero, perché e quindi non è salvezza. Come al solito ho imparato in sesto grado di andare in montagna e quindi riesco a salire sulla vetta, insomma, no? Oppure è pura fortuna. Invece no, è pienezza di grazia. È pienezza di grazia. E quindi mi pare che la meraviglia, alla fine, della scena narrata dalla parola di Dio oggi, ci mostri la possibilità di accedere al dono del Signore. È l'annuncio umile ma potente che anche tu sei chiamato a questa salvezza. E che non è vero che sei semplicemente legato alla fortuna o, ancor più pericoloso, alla tua determinazione etica, alla tua capacità. No, è dono. E mi pare molto importante, quindi, tenere vicini oggi sia quel passante che va a casa e chiama Alessandro e Rufo, dice venite qui che vi racconto cosa mi è successo. No, ecco, forse Alessandro e Rufo erano un pochino più spigliati, tant'è che il loro papà non aveva neanche una conoscenza diretta, però si sapeva che era il padre degli altri due, insomma. No? E quindi forse gli altri due più importanti di lui, insomma. E poi in ogni caso, no, riscoprire un certo anonimato di oggi intorno alla croce del Signore, questo è molto importante, perché rischiamo sempre di mettere delle condizioni che però sono delle condizioni che mettiamo noi, mentre invece mi pare che l'uomo di Dio, la donna di Dio siano chiamati a scoprire con stupore che succede così, cioè che il Signore regala e che il Signore fa cose stranissime per portare tutti a salvezza, e che questo è proprio il vero grande progetto di Dio. Altrimenti inciampiamo in tante complicazioni e anche probabilmente in tanti turbamenti e forse anche in qualche errore. Per esempio, stamattina la parola condanna mi risuona particolarmente nella testa e nel cuore per dire, ma abbiamo il diritto di condannare? Ogni condanna non è vero che sia invece un peccato grave. Quando è rivolto alle persone, è chiaro, ma abbiamo noi le persone in mano, possiamo noi esprimere una definizione della loro vita? No, noi oggi non possiamo che rimetterci davanti allo splendore del Vangelo. In fondo, pensate a questo Giuseppe d'Arimatea, sono 2000 anni che è felicissimo, perché passava di lì per caso, insomma era anche in ritardo per andare in ufficio, incontra questa pattuglia della polizia che gli fa questo scherzo, no? Ma niente di più. Poi magari qualche notizia l'avrà presa, chi lo sa. Qualcuno lo considera anche un santo, addirittura, è vero. Ma guarda, guarda, si va dalla completa incoscienza al raggiungimento di luci straordinarie, ma tutto è dono di Dio. Allora mi sembra che la grazia da domandare questa mattina sia proprio questo. Che tutto si compia e tutto sia da noi ricevuto come grazia del Signore, come dono di Lui.